Vorrei continuare ancora stamattina a concludere quello che dicevo ieri. Parlavo di una umanità ingessata quando noi ascoltiamo la parola di Dio, no? E un altro degli elementi, no, che fa sì che questa nostra umanità resta ingessata è quello che io chiamo un ascolto della parola ansioso, che si potrebbe anche dire sentimentale o superficiale. Allora, per far comprendere questo in modo da svegliarci e rendere il nostro cuore molto più attento a quello che è l'esito della parola, mi servo di due passi della scrittura. Uno è della parabola della zizzania e l'altro è del mistero della trasfigurazione. Allora, il primo è preso da Matteo 13 e l'altro invece da Luca 9. E vi mostrerò come io collego le due cose. Allora, dopo che Gesù ha detto la parabola della zizzania, il testo aggiunge: Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Gesù la spiega e alla fine conclude, la firma: chi ha orecchi ascolti. Allora, due sono i particolari che occorre assolutamente tenere presente. Primo, c'è una spiegazione che viene data fuori e c'è una spiegazione che viene data dentro. C'è il parlare alla folla fuori e il parlare in casa ai discepoli. Siccome il Vangelo non ha annotazioni di cronaca, ogni particolare che viene diciamo espresso ha un suo significato specifico. Non è una specie di "è successo così" che dopo aver parlato è andato in casa, punto. Il Vangelo non fa mai annotazioni di cronaca, mai. Allora, il riferimento della casa ha una grande portata simbolica, come da sempre è stato interpretato e che noi regolarmente dimentichiamo. Entrare in casa per ricevere spiegazioni. Non basta il testo scritto, occorre saperlo leggere nella Chiesa. E nella Chiesa intendete nella liturgia. Cioè, in tutta la tradizione, questo riferimento alla casa è legato sia alla Chiesa, ma alla Chiesa radunata attorno alla parola, cioè è la celebrazione liturgica. Cioè, la dimensione di intelligenza delle scritture per la Chiesa avviene nel contesto della celebrazione liturgica. Cioè, se voi volete come non solo appurare, ma sintonizzarvi su quella che è l'intelligenza dei santi rispetto alla parola di Dio, voi dovete respirare con la liturgia. Pensate per esempio ai cicli festivi, no? Cioè, oppure alla celebrazione dei misteri di Gesù, dove si elencano i vari brani, si mettono in relazione e ne emerge il mistero di rivelazione. I brani non sono proclamati per informarvi di qualcosa, per farvi noto qualcosa, sono proclamati per invitarvi a entrare, sono proclamati per far sì che voi possiate partecipare a quello che sta avvenendo. Noi forse non è che non sappiamo con la testa questo, ma molto difficilmente noi lo prendiamo come la via principale, come il modo normale di ascoltare la parola. Invece, questo riferimento della liturgia resta essenziale anche perché la scrittura si è proprio formata attraverso la celebrazione. Cioè, se gli ebrei non avessero celebrato le gesta di Dio, non le avessero ricordate, non ci sarebbe la scrittura. La scrittura c'è perché come dire, il popolo torna sulle gesta di Dio annunciate dai profeti in modo da, come dire, prendere coscienza dell'alleanza che Dio costantemente non solo ha dato una volta, ma fa vivere continuamente. Questa percezione per noi ormai è molto impoverita, anche per quello che dicevo stamattina. Noi abbiamo un concetto di chiesa che, vabbè, se non faccio peccati, è meglio che, insomma, molto impoverito. Cioè, non riusciamo ad allargare la prospettiva interiore a questa percezione della Chiesa come l'umanità santa che ormai è stata conquistata dall'amore di Dio e che viene riversata sul mondo proprio perché tutti siano conquistati allo stesso mistero. A noi, mancando questo, noi siamo sempre in lotta con io cosa ho capito, io cosa devo fare, cosa mi manca, cosa non mi manca, perché non capisco, perché capisco troppo o troppo poco. Sempre così. Invece il mistero è molto più largo. Come dire, ha una dimensione partecipativa molto più vasta. E questo particolare lo illustra. Tanto più che la finale, sarebbe il secondo particolare, è molto strano. Allora, quando Gesù racconta una parabola e poi dice chi ha orecchie intenda, noi capiamo, nel senso che la parabola è allusiva di un mistero, non parla in modo diretto, e quindi a un certo punto, a secondo del tipo di attenzione o a secondo del tipo di coinvolgimento personale, noi la parabola la intendiamo. Allora, che Gesù dica, appena ha spiegato la parabola, chi ha orecchi intenda, è logico. Ma non è logico che dopo che l'ha spiegata, e l'ha spiegata ai discepoli, dica chi ha orecchi intenda. Cosa vuol dire? Non so, avete capito il problema? Allora, questo fatto va percepito contro una tendenza a banalizzare la parola. Se anche dopo la spiegazione la parola conserva il suo mistero, vuol dire che non è una cosa che va capita, una volta capita, tu dici, la parola vuol dire questo, adesso l'ho capita, finalmente, e sono a posto. La parola non ha a che fare con la comunicazione di un'idea, ma ha a che fare con come si potrebbe dire, con diciamo, con una relazione che sempre più diventa, come dire, profonda, autentica. È come in un amore, no? Non puoi dire rispetto alla persona alla quale vuoi bene, adesso ti ho capita tutta. È un continuo entrare, no? In intimità con quella persona, perché la dimensione di comunione tra persone è infinita. Allora, la parola deve alimentare questa tensione infinita di comunione. E quindi noi potremmo dire il passaggio dall'oscuro, non ho capito, al chiaro, ho capito, non avviene una volta per sempre, ma è continuamente in evoluzione, come è in evoluzione ogni relazione tra persone. Il che significa che la parola ascoltata è autorivelazione di Dio, non è comunicazione di un'idea, è invito a un'intimità, non a fare delle cose. E questa dimensione per noi è sfuggente. Non è che noi non la desideriamo, ma è come se non siamo mai pronti a tenerla proprio in conto. Allora, queste osservazioni che cercherò di fare è proprio per disporci a percepire la parola in questo movimento di intimità. E qui viene bene il collegamento con il brano della Trasfigurazione. Forse nessuno di noi, beh, adesso non voglio esagerare, ma lasciatemi dire con vanità, forse nessuno di noi si è mai accorto che il punto centrale di questo racconto della Trasfigurazione non riguarda né la visione, chissà cosa hanno visto gli apostoli, né la voce, ma un particolare assolutamente, come dire, che diventa come se anche non l'avesse detto, nessuno si sarebbe accorto. Allora, il brano finisce con quello che ho segnato, no? Gesù? No, restò Gesù solo. Cioè, nessuno si accorge che tutta quella grande visione, quindi immaginate quello che ha comportato, no, per gli apostoli, partecipare a questa visione, diciamo, della gloria del Signore, che poi dopo spieghiamo che cosa vuol dire. Ma tutto è in funzione del fatto che poi gli apostoli, quando aprono gli occhi, cosa vedono? Quello che hanno visto prima. Non è cambiato niente. Ecco, noi non ci rendiamo conto che tutta la visione, tutta la particolarità di quella visione sta nel fatto di concentrarla in restò Gesù solo, cioè quello di prima, quello che hanno sempre visto, quello che hanno deciso di seguire e che seguiranno fino alla fine. È uguale per noi. Noi immaginiamo sempre che noi seguiamo il Signore per arrivare a vedere chissà che cosa. È il contrario. Quando quel chissà che cosa avviene è solo per viverlo nella banalità quotidiana. Non è il contrario. Non so se riesco Allora, tutto come dire, il valore di questo racconto è collegato al riuscire, questa è al riuscire a vedere l'infinità, la bellezza, la straordinarietà del regno di Dio nelle situazioni più comuni, normali, banali della vita. Perché ogni situazione si può aprire sul mistero del regno dei cieli. Non invece sognare che da qualche parte si apra chissà che cosa per poterci conquistare. No, è il contrario. Allora, provate a mettere insieme tutti i vari elementi. Questo racconto è incastonato tra due annunci della passione. Il primo, il figlio dell'uomo subirà, no? E che poi Gesù estende, cioè chi non rinnega se stesso, no? No, non può seguirmi. Poi c'è il racconto della Trasfigurazione. Dopo, quando scendono, c'è la guarigione dell'epilettico, ma con subito l'annuncio di nuovo che il figlio dell'uomo subirà la passione a Gerusalemme. Quindi il racconto è incastonato tra due annunci di passione. Il clou della visione, cosa riguarda? La passione. Ma in che ottica? Forse dovremmo avere un po' più di sangue ebreo per cogliere, noi ci siamo ormai slavati, è troppo. Ma se avessimo un po' più di sangue ebreo, come Gesù, capiremmo questo. Quando Gesù, diciamo, trasfigurato e come visto dagli apostoli, non hanno altra possibilità, gli apostoli, di vederlo se non in rapporto a Mosè ed Elia. Come potevano gli apostoli capire la gloria di Gesù se non con riferimento alle scritture? Ma non solo. Come potevano cogliere la profondità delle scritture se non riferita al loro maestro? Ma loro conoscevano già questo? No. Ora tenete conto. Quando Gesù rivela la prima volta che il figlio dell'uomo sarà processato, no? Condannato, messo a morte, Pietro come reagisce? No, non ti succeda. Beh, la stessa cosa avviene sul Tabor, perché il testo dice che Pietro non sapeva quello che diceva. Stiamo qui, no? Non sapeva quello che diceva. È la stessa situazione di prima, vista sotto un'ottica diversa. Quel dire non sapeva cosa diceva, vuol dire non ha capito ancora un tubo e non ha capito. In realtà, quel non ha capito, perché non si traduce come un rifiuto? Perché non ha capito. Non si traduce come un rifiuto il non capire, perché anche se non ha capito a sufficienza che quel maestro, in qualche modo, nonostante loro non si rendessero, non, come dire, non potessero dar ragione di questa percezione, capivano che però quel maestro veniva dalla parte di Dio. Parlava come il Dio dell'alleanza. Questo ha fatto sì che gli apostoli, seguendo Gesù, non fossero al riparo, diciamo, chiamiamolo così, dai dubbi, no? Rispetto alla rivelazione di Gesù, ma erano al riparo dal fatto che qualsiasi dubbio li avesse presi, non avrebbero lasciato il loro maestro. Ma non è questo che succede anche a noi? Allora, la finale ha visto solo Gesù, solo, voglio dire, come prima, è esattamente quello che li caratterizza nella loro sequela a Gesù. Se loro avessero avuto la percezione ormai chiara, definitiva, che quel Gesù che vedevano però era il Dio glorioso, eccetera, eccetera, avrebbero avuto ancora fede? No. Avrebbero seguito veramente il Signore? No. Si sarebbero fatti un'idea idolatrica del Signore, cioè, come noi, avremmo interpretato la gloria di quel maestro in senso mondano. La nostra fregatura, una fregatura proprio solenne, è quella di immaginare la gloria del Signore in termini mondani. Ed è per questo che noi non siamo mai in pace con la parola di Dio. Mai, non siamo mai in pace con la rivelazione vera di Gesù. Perché appena noi aderiamo in qualche modo, subito ci facciamo l'immagine: oh, siamo arrivati, balliamo qualcosa, mettete poi quello che volete, ma subito si traduce in una dimensione di gloria mondana. Per avere, diciamo, la percezione, ma proprio chiara, quindi non con la testa, ma a livello proprio del sentire di questo, immaginatevi, come vi ho già detto una volta. Allora, immaginatevi di fare tante cose buone per una persona, ma tante. Avete dato l'anima. Questa persona alla fine vi manda a quel paese, non solo, ma vi calunnia e fa in modo che voi siate assolutamente, che so io, calpestate. Cosa provate? Allora, il fare il bene era in funzione di, oh, salve tutte le intenzioni, eh? Ma l'oggettività è questa: il fare il bene era in funzione di avere la gloria del bene. Ma quando la gloria del bene non c'è, noi non solo non sentiamo più il bene, ma ci arrabbiamo del fatto che abbiamo anche fatto quella cosa. E più l'abbiamo fatta, diciamo, con impegno, con fatica, e più ci arrabbiamo. Questo qui è il segno di quanto noi nell'aderire al Signore aderiamo a un'immagine mondana. Secondo me è il vero laccio che impedisce al nostro cuore di slanciarsi nelle vie di Dio. Per noi è solo proclamato la stoltezza di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, è solo proclamato, non vissuto. È bello proclamarlo, ma non viverlo. E tutto l'annuncio evangelico però è fatto in modo che Gesù lavora continuamente, non per portare, diciamo così, passatemi questa espressione, non per portare i cattivi a Dio, ma per custodire i buoni nel mondo di Dio, perché tendono a uscire subito. Tendono come dire, a interpretare male. Non c'è nessun rimprovero di Gesù nel Vangelo per le persone, diciamo, cattive. Neanche uno l'ha trovato. Tutti i rimproveri che usa sono per coloro che si pensano giusti e che Dio e che lui pungola perché se state lì non godrete niente. Ma noi, nonostante tutti questi pungoli, regolarmente ci sediamo lì. E questo è, diciamo così, il laccio, no? Che ci blocca, diciamo, a questo mondo e non ci permette di vivere questo mondo nell'ottica del regno, della rivelazione di Gesù. Se volete ancora una. Voi sapete che nel Vangelo di Luca diverse volte viene annotato che Gesù è in preghiera. Negli altri evangelisti sono pochissime le volte in cui si dice che Gesù prega. Invece nel Vangelo di Luca è più normale trovare questa annotazione. Poi osservate tutte le volte che nel Vangelo di Luca si annota che Gesù prega, è in atto un processo di rivelazione. Vuol dire che dopo la sua preghiera Gesù rivela qualcosa. Prima della trasfigurazione Gesù è in preghiera. Allora vuol dire che si allude alla rivelazione che sta per compiersi. Di per sé, è questa l'annotazione sulla quale noi sorvoliamo, di per sé, la rivelazione non riguarda la visione della gloria, ma riguarda il senso misterioso di questa gloria. Voi avrete visto, no, le icone antiche che ritraggono il mistero della trasfigurazione. I tre apostoli non sono dipinti con, come dire, lo sguardo rivolto al Signore che si trasfigura, ma sono scaraventati per terra e soltanto girando la testa per un attimo riescono a intravedere la visione della trasfigurazione, ma è come un attimo, ed è un attimo trovandosi scaraventati per terra. Quello che nel Vangelo viene detto quando, diciamo così, si apre la visione, loro hanno paura. È caratteristico nella scrittura che la visione è sempre accompagnata dalla paura. Guardate che funziona così anche per noi, che è come l'amore. ha tanto fascino, ma vi fa venire la tremarella in tutte le situazioni della vita, quindi a maggior ragione anche col Signore, no? E questo perché? Se l'amore è così affascinante, perché non è così semplice viverlo? Perché questa ricerca della gloria ci domina fin, diciamo proprio nelle corde più segrete, no? E siccome questa gloria, la ricerca di questa gloria appartiene a questo mondo, noi siamo sempre in lotta con questo mondo perché non ci copra il desiderio non della gloria, ma del Signore della gloria. Noi vorremmo la gloria del Signore, non il Signore della gloria. Però, se noi non troviamo il Signore e ci serviamo della sua gloria, in realtà siamo pieni di noi stessi. E alla lunga questo si manifesterà come una vuotaggine, come una pia illusione. Invece la ricerca del Signore della gloria, allora riempie il cuore, cioè fa vivere la relazione piena. E ci accorgiamo che noi possiamo vivere una relazione piena proprio in ragione del fatto di permettere che la nostra umanità si sviluppi, si esprima come l'umanità di Gesù. Gesù ha cercato la sua gloria e lui ne aveva ben donde, no? Noi invece, che non ne abbiamo ben donde, la cerchiamo comunque. Allora, l'opposizione più tremenda che noi registriamo dentro di noi è esattamente questa. Noi vogliamo il Signore, ma non credo che ci sia difficoltà ad accettare questo, ma lo vogliamo all'interno della ricerca della gloria, che è una contraddizione, ma tutta la nostra vita è una contraddizione. Allora, accettare questa contraddizione significa riconoscere che io mi apro al dono di Dio e non faccio leva su quello che io vorrei da Dio. Appena questo io mi apro a ciò che viene da Dio, allora io mi sento tirato dentro in quel movimento che vive Gesù di manifestare la grandezza dell'amore del Padre come il tesoro vero, unico del cuore. La gloria viene in ragione della manifestazione dell'amore, non altro. Invece noi vorremmo che l'amore ci portasse gloria. E questa è la nostra fregatura. Pensate, oh mamma, è già passato mezz'ora. Pensate alla consegna del silenzio che segue l'episodio della trasfigurazione. Non dite a nessuno, no? Secondo voi, cosa riguarda la consegna del silenzio? Cioè, io spiegherei: la consegna del silenzio riguarda proprio la natura della gloria di Gesù. Quando Gesù ha detto agli apostoli, non dite, mica hanno capito il perché. Loro non hanno nemmeno intuito in cosa consiste la gloria del Signore. Hanno solo percepito che Gesù era portatore di gloria, ma non sapevano ancora di quale. Non sapevano ancora dove li avesse portati questo seguire il Signore della gloria. Quindi la consegna del silenzio è per i lettori del Vangelo, non per gli apostoli, perché loro non avevano ancora capito. Allora, non si tratta di parlare di Gesù in termini di divinità gloriosa e potente, ma in termini pasquali. Colui che ha sofferto la passione è colui che viene esaltato con la risurrezione. Noi lo proclamiamo sempre, non lo viviamo mai. Mi fermo qui, ma c'è un bellissimo riferimento di Sant'Ambrogio che spiega il mistero dell'ascensione, no? Voi sapete che uno dei salmi che sono stati applicati al mistero dell'ascensione è Alzatevi porte eterne, no? Entra il re della gloria. E il salmo è immaginato come due cori di angeli che dicono: ma come si permette questo di venire in cielo con un corpo? Qui nessun corpo è mai entrato. E poi, come si permette di venire questo con un simbolo, che sarebbe la croce, che appartiene al dolore, alla sofferenza, alla terra? E in questo coro, no? Si dice: chi è questo re della gloria? Poi c'è Sant'Ambrogio, no? Che interpreta: il re della gloria è proprio colui che ha assunto un corpo e che torna in cielo non solo con il suo corpo, ma con tutti i corpi, cioè quindi tutti i redenti, dietro di lui. E dice: le porte del cielo non erano grandi prima, quando lui è uscito, ma quando lui è tornato erano troppo piccole. Hanno dovuto scardinarsi perché erano troppo piccole per far entrare. E commenta, ma solo i santi riescono a dare. E commenta: non aveva perso nulla ad annientarsi. Se noi capissimo questa cosa, anche noi godremmo dello splendore della santità. Ma fin tanto che non capiamo questo, teniamoci pure tranquilli su questa terra. Desideriamo grandemente il cielo, ma sapendo che non sono ancora fatto, non sono ancora pronto. E allora, se non sono ancora pronto, perché devo sindacare su tutto e su tutti? Se non sono ancora pronto, perché sono sempre lì ad accusare? Se non sono ancora pronto, perché continuo a fare confronti? Appena scatta questo, ci ritroviamo nell'altra visione. Ma se non scatta questo, per quanto la desiderate, tutto resta chiuso. Ma non ci stufiamo di stare chiusi? Punto. Oggi continuerò.